Questa mattina torniamo nel libro di Tito, dopo una pausa, e vorrei iniziare facendoci una domanda e chiedendoci come può la Chiesa realizzare un'evangelizzazione efficace? Perché questa è la domanda un po' che varie chiese si pongono e si sono poste nel tempo da dire che cosa dobbiamo fare per raggiungere il mondo. E ovviamente esiste un numero infinito di strategie, tecniche di vario tipo che sono state sviluppate per cercare di conquistare le persone a Cristo. Ovviamente l'obiettivo è nobile, il desiderio è giusto perché è il compito primario della Chiesa, perché il Signore Gesù ha fondato la Chiesa affinché possa portare a compimento questo mandato. E potremmo dire che nel tempo sono stati spesi soldi, tempo, energie per fare eventi, campagne mediatiche, mettiamoci tutto quello che possiamo conoscere. Però esiste una verità. Nel Nuovo Testamento non troviamo nessuna strategia per l'evangelizzazione di massa. In pratica non viene mai fornito un modello o uno strumento su come catturare l'attenzione delle persone. Esiste praticamente solo un piano per raggiungere questo obiettivo e questo piano è sempre per raggiungere le persone singole, mai nella massa. Anche se implica ovviamente la predicazione di massa del Vangelo, è principalmente il piano del Nuovo Testamento, un piano per la testimonianza personale, per l'evangelizzazione personale. Ora potremmo spendere soldi e tentare di fare degli annunci, che ne so, sui giornali, sulle televisioni, sulla radio, su internet e quant'altro, o organizzare eventi che attirino l'attenzione, in passato anche li abbiamo fatti, con lo scopo di, alla fine, di presentare il Vangelo. Esistono anche delle TV cristiane che agiscono quasi, potrei dire, 24 ore al giorno con questo obiettivo, ma di fondo c'è una grande verità. Se tutte le persone della Chiesa non vivessero una vita pia e trasformata, tutto quello che si può usare a livello di massa avrebbe un risultato praticamente nullo. In pratica, quello che attira e cattura l'attenzione delle persone è la testimonianza che la Chiesa dà dove essa è inserita. E questo è ciò che l'Apostolo Paolo sta dicendo proprio in Tito riguardo alla situazione che stavano vivendo a Creta. In pratica stava dicendo: guarda Tito, devi organizzare, devi mettere ordine nelle chiese, non perché questo ordine possa rendere le chiese un posto migliore, ma fondamentalmente questo ordine sarà un ordine che mostrerà al mondo la bellezza di Dio. E quindi l'unico schema che il Nuovo Testamento propone è sempre un'evangelizzazione quasi a tu per tu, a personale. La maggior parte, e potremmo dire che moltissimi oggi cristiani, arrivano alla fede sempre attraverso questo sistema, sempre perché qualcuno ci ha parlato del Signore Gesù e raramente per fenomeni di massa. Ovviamente non sto condannando questi mezzi, vogliamo anche noi come Chiesa aumentare la nostra visibilità, facciamo la locandina, usiamo internet e l'obiettivo è che ci sia una maggiore visibilità, ma questa visibilità è solo volta a creare dei possibili contatti con le persone, ma una volta stabilito questo contatto, ci dovremmo chiedere che cosa troverebbero le persone una volta che mettono piede qua dentro, e ovviamente in tutte le chiese. Perché tutti i metodi di evangelizzazione tendono semplicemente a diffondere ampiamente il Vangelo, ma non possono superare la testimonianza negativa di persone che nominano il nome di Cristo, ma poi peccano pubblicamente e danno scandalo. Le persone del mondo, se questo avviene, le persone del mondo potrebbero dire: beh, voi predicate bene, ma razzolate male. E diventa molto evidente. Chi si dichiara cristiano e vive come se non lo fosse, proclama un Dio salvatore, ma al tempo stesso dimostra una vita non liberata dal peccato. Quindi, se diciamo che Dio è un Dio salvatore, allora la nostra vita dovrà dimostrare come Dio ci ha liberato dal peccato. Cito una frase di un filosofo, Heinz, che dice: se tu mi mostri con la tua vita redenta, se tu mi mostri la tua vita redenta, potrei essere incline a credere nel tuo Redentore. E Paolo e Tito stavano affrontando qualcosa di molto simile. Infatti, se facciamo, siamo al capitolo 2, se facciamo un piccolo passo indietro al capitolo 1, versetto 16, Paolo dice che ci sono nella Chiesa alcuni che professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. E quindi Tito doveva sapere che queste persone avrebbero danneggiato la testimonianza e il messaggio che la Chiesa avrebbe dovuto portare avanti. E quindi già ai tempi di Paolo c'erano persone che andavano in giro, perché dice che professano di conoscere Dio, quindi parlavano, testimoniavano, e però le persone che si trovavano a tu per tu dicevano: sì, ma tu mi parli di un qualcosa, ma la tua vita mi dice l'esatto opposto. In pratica dicevano di conoscere Dio, ma poi lo negavano con la loro vita. E quindi non importa quello che loro andavano a dire in giro, perché non c'era credibilità ed era un'evidente ipocrisia. E dovremmo porci questa idea nella testa: a quale danno si reca il nome di Dio e al potere salvifico di Gesù quando una chiesa agisce in questo modo? Non possiamo predicare che Dio è un Dio di salvezza, che Dio ci libera dalla schiavitù del peccato, se poi le nostre esistenze mostrano queste realtà. In pratica non funzionerà e le persone non saranno attirate. E perciò, dalla triste situazione indicata al versetto 16, Paolo passa al capitolo 2 dicendo: Tito, ma quanto a te? E qua c'è un cambiamento, ma quanto a te, devi esporre le cose che sono conformi alla sana dottrina. In pratica sta richiamando Tito per primo e tutti gli altri a prendere consapevolezza di questa situazione e a crescere e a guarire questo lato così malato. E abbiamo visto che doveva insegnare agli anziani a essere temperanti, dignitosi, sani nella fede, coinvolgere le donne anziane a essere sagge nel loro comportamento, a essere delle istruttrici nei confronti delle donne più giovani per incoraggiarle ad amare i mariti, tutti aspetti che abbiamo visto. E poi Paolo dice a Tito: devi parlare anche ai giovani, a essere assennati e a mostrarti tu stesso un esempio di che cosa significa essere un discepolo del Signore Gesù. Ma poi aggiunge qualcos'altro, non si ferma a queste categorie. Dice dal versetto 9, sarà il passo di oggi, versetto 9 e 10: esorta i servi essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Sembra un'esortazione un po' fuori luogo, ma ha un nesso con tutto quello che veniva prima, perché Paolo si preoccupa di tutti gli aspetti della vita comune di una persona, che sia in una famiglia, che sei giovane, anziano, abbiamo visto sei dentro, e qui adesso sta entrando in un aspetto di tutti i giorni, che è quello del lavoro. E lo scopo per il quale è inserito questo passo è sempre, lo troviamo descritto al versetto 10, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Questo è sempre lo scopo che Paolo dà quando dà le sue indicazioni. L'avevamo anche visto al versetto 5, dice affinché la parola di Dio non sia disonorata e al versetto 8 affinché l'avversario sia svergognato non avendo nulla di male da dire su di noi. Quindi lo scopo della santità della Chiesa è che la parola di Dio non venga mai disonorata e che gli oppositori, perché oppositori ce ne saranno, e anche che parleranno a torto contro la Chiesa, possano essere svergognati e messi a tacere. E che coloro che ci osservano, però, possano davvero, in un certo modo, se le cose vanno in una certa direzione, vedere che abbiamo un Dio Salvatore e che ha cambiato le nostre esistenze, un Dio che ci libera dal peccato e dal male che altri non possono vantare. Infatti Paolo poi, e li vedremo domenica prossima, culmina queste istruzioni dal versetto 11 dicendo: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. In sostanza, Dio vuole un popolo santo e non c'è un'alternativa. E sappiamo, non siamo perfetti, ma qua sta indicando una direzione, perché questo, un popolo santo, è la principale strategia evangelistica del Nuovo Testamento. Una chiesa che cammina in fedeltà e che segue il Signore Gesù in questo modo sarà il migliore annuncio che potrà dare a tutto il mondo. E Gesù stesso l'ha detto nel sermone sul monte, l'abbiamo citato qualche domenica fa in Matteo 5,16, quando dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, per quale motivo? Affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Le persone possono essere attirate molto da un comportamento santo. È vero, prima si parlava con Lucian che le persone non vogliono avere a che fare con la verità, eppure qualcuno potrebbe essere toccato da vite trasformate e dire: ma in voi c'è qualcosa di diverso. E Pietro ha lo stesso pensiero in Prima Pietro capitolo 2 versetto 12, dice quando dice: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché, guardate bene, laddove sparlano di voi, non sta dicendo che se voi siete santi la gente dirà: wow, bravi! No, sparleranno di voi, chiamandovi addirittura malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Ecco il piano di azione. ci chiama a essere santi, ad avere un impatto sugli altri, anche solo con una testimonianza silenziosa, perché Dio in un certo modo un giorno li potrà visitare. E anche se diranno cose false, sparleranno, chiameranno i cristiani dei malfattori, al tempo stesso osservano e vedono. E quindi la realtà del loro cuore tradisce anche le bugie della loro bocca, perché pur parlando male, ammirano. Non la facevamo forse noi anche a scuola? Il secchione era sempre quello preso di mira, ci stava antipatico, perché lui era il modello che avrebbe dovuto essere di ognuno. O no? Quando uno eccelle in qualcosa, generalmente la massa gli spara contro, perché mette in fallacia tutte le nostre, in evidenza tutte le nostre mancanze. Quindi una chiesa santa nel mondo è la più grande strategia evangelistica. Filippesi 2,15 dice: siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, lo cantiamo spesso, tenendo alto la parola di vita. Beh, abbiamo molti richiami della scrittura che ci dicono, beh, voi camminate secondo quello che il Signore Gesù ci dice e il mondo ne lo vedrà. E quindi se non ci sarà credibilità e integrità nella vita dei credenti, il mondo non accetterà il messaggio del Vangelo. Ora, per come si sviluppa il capitolo 2, la strategia di Paolo, come abbiamo visto, inizia dalla famiglia, che siano anziani o giovani. Tutti hanno la responsabilità di vivere in modo che abbiano questo tipo di impatto. E rimane questo ultimo gruppo e arriviamo all'ultima categoria che racchiude questa famiglia allargata di allora, dei tempi antichi, i servi, o meglio, nello specifico, gli schiavi. Infatti Paolo dice esorta i servi, ma la parola greca è riferita a schiavi, a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. E ci è utile ricordare che a quei tempi le famiglie non erano, diciamo, dei componenti elementari come siamo oggi noi. Oggi le nostre famiglie, padre, madre e i figli. Allora erano più dei clan, dove c'erano anche i nonni, a volte gli zii, ma in questo caso c'erano anche i lavoratori. Ricordate Abramo quando si spostava? Tante volte viene detto Abramo, ma dietro aveva di sé un seguito di lavoratori che facevano parte della sua famiglia, anche se non avevano alcun legame di sangue. E dobbiamo sapere che l'impero romano nell'antichità il lavoro era in mano, non tutti lavoravano, perché i nobili non lavoravano e facevano lavorare in genere le persone con meno possibilità, che addirittura diventavano schiavi. E quindi erano una parte essenziale di quella società, perché immaginatevi se non ci fossero stati questi lavoratori, i nobili avrebbero dovuto loro rimboccarsi le maniche e andare nei campi o fare qualcos'altro per sopravvivere. E quindi i servi, gli schiavi, costituivano la forza lavoro nel mondo romano, ed è vero che molti di essi erano maltrattati, privati di ciò che gli spettava, non avevano in molti casi diritto di lavoro, abusati, picchiati, spesso anche uccisi, perché venivano considerati a volte di meno valore rispetto a un animale. Ma molti invece erano amati, rispettati. E pensate che la Bibbia questo, ci mostra questa realtà, che anche laddove avevano servito per un lungo tempo, si creava una relazione di amore, di fiducia reciproca tra padrone e servo, che alla fine, quando lo schiavo aveva la possibilità di uscire da questo dominio, poteva rimanere, decidere di rimanere ancora a lavorare per lui. Quindi questo passo non ci sta mostrando, non affronta la condizione della schiavitù, non discute in che tipo di situazione avrebbero dovuto trovarsi gli schiavi, dice semplicemente che un servo, un lavoratore, aveva la responsabilità di vivere la propria vita in modo di attirare l'attenzione sul potere salvifico di Dio. E non importa se sei uno schiavo e... Paolo sta dicendo anche lo schiavo in un lavoro umile ha la possibilità di raggiungere qualcuno. Come detto, la schiavitù faceva parte di quella vita e la scrittura un po' ci regola, addirittura noi non troviamo mai A volte è stata criticata la scrittura da dire ma la scrittura non prende mai una posizione contro la schiavitù, ma proprio anche se questa schiavitù viene regolata perché il padrone ne rispondeva a Dio di come si trattava il suo lavoratore e ovviamente come detto se c'era un rapporto di amore reciproco perché si instaurava un rapporto di fiducia, questa cosa poteva continuare all'infinito. Ce lo dice Deuteronomio, capitolo 15, versetto 16, dice: ma se il tuo schiavo ti dice non voglio andarmene via da te, perché quando incorreva l'anno giubilare, cioè in pratica si diventava schiavi perché contraevi un debito, non avevi la possibilità materiale di assolvere a qualcuno, diventavi schiavo. Quando c'era l'anno giubilare, tu potevi essere libero, ma dice, ma se il tuo schiavo ti dice non voglio andarmene via da te, egli dice questo perché ama te e la tua casa e sta bene da te, allora prenderai una lesina, gli forerai l'orecchio contro la porta ed egli sarà tuo schiavo per sempre, lo stesso farai per la tua schiava. Non era una tortura, era semplicemente forare. Portavano l'orecchino dove una persona diceva: ma io voglio rimanere dal mio padrone perché lui mi garantisce la sopravvivenza per me e per la mia famiglia. Oltremodo, tante volte i padroni concedevano proprietà terriere, quindi diventavano dei lavoratori come siamo noi oggi. Non c'era differenza, perché in definitiva questo rapporto non era altro che un rapporto di padrone e dipendente. Io voglio essere dipendente di quel padrone e io presto le mie. Noi cosa facciamo? Siamo una sorta di schiavi moderni dove noi prestiamo il nostro tempo e le nostre capacità, forze, in virtù di avere un qualcosa in contraccambio per affrontare la nostra esistenza. Quindi non era un atto umiliante, anzi, la Bibbia ci dice che nel servire gli altri c'è sempre un qualcosa di glorioso. Gesù stesso dice: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. E quindi, come detto, in questo testo non c'è alcuna preoccupazione riguardo alla rivoluzione, alla ribellione, alla parità dei diritti o delle libertà, ma piuttosto la responsabilità è che anche se sei un dipendente e hai qualcuno sopra di te, tu devi guardare al tuo comportamento, perché attraverso la tua opera devi rendere evidente cosa Cristo ha fatto nella tua vita. Perciò ci sono molte istruzioni nel Nuovo Testamento su come persino anche i datori di lavoro devono agire nei confronti dei sottoposti. Ma qua quest'oggi abbiamo ciò che riguarda i servi o quelli che stanno sotto. E prima di affrontare Tito, vorrei affrontare altri tre passi che ci aiutano a comprendere questa relazione molto velocemente. Colossesi capitolo 3, al versetto 22, Paolo scrive: Servi, ubbidite in ogni cosa i vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Questo semplicemente significa che qualunque cosa facessero questi lavoratori, lo dovevano fare di buona volontà. Addirittura qua Paolo dà una motivazione decisamente più forte. Dice: non servendoli come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Ora, parere mio personale, non ho molte volte posto l'enfasi sul fatto, ma io lavoro presso una ditta. Non sto lavorando per il Signore. E invece qua questo passo mi riporta a pensare che il mio vero datore di lavoro non è quello che mi appare in carne ed ossa, ma il mio vero datore di lavoro è il Signore. E tante volte come uomini siamo più solerti a fare il nostro lavoro meglio, dice, per piacere agli uomini, e invece qua dice dovresti farlo con la motivazione di piacere al Signore. Penso che questo faccia una grossa differenza. E quindi questa è una realtà molto importante, perché anche nel mondo del lavoro questo significa che quelle ore diventano il nostro campo evangelistico più importante dove ci possiamo trovare. È un campo di missione. Tante volte noi pensiamo che sono missionari quelli che prendono armi, bagagli più che altro, e vanno dall'altra parte della terra, e dovremmo invece pensare che anche nelle nostre ore di lavoro noi siamo in un campo di missione che il Signore ci ha messo. Non meno importante, perché quelle persone che sono a fianco nostro non sarebbero raggiunte se tutti andassero dall'altra parte della terra, non sarebbero raggiunte da nessuno. E quindi dice Paolo: dovete ubbidire ai vostri padroni, addirittura in ogni cosa. Personalmente è molto difficile. Credo che sia un aspetto molto difficile questo che ci chiede. E qua dice addirittura che Paolo sta dicendo: no, non devi farlo anche con atteggiamento riluttante, ma sì, dai, lo farò. Ma addirittura lo devi fare per piacere al Signore. È vero, stai servendo un uomo, ma stai servendo qualcuno di molto più grande. E qua Paolo richiama ad avere timore del Signore, un sano timore, perché il Signore ti sta usando per un determinato motivo. Attraverso la tua obbedienza al datore di lavoro, Dio sta lavorando nei cuori delle persone che ci stanno a fianco. Quindi è importante come noi rispondiamo alla nostra quotidianità. Non sono in gioco i nostri diritti, ma c'è qualcosa di più grande, è in gioco il nome di Dio. E qualsiasi mancanza svaluterà la percezione degli altri di chi è veramente Dio. Quindi la posta in gioco è molto alta. E al versetto 23 dice di farlo di cuore con tutte le tue forze, come per il Signore piuttosto che per gli uomini. In sostanza, lavori per Lui, lavori per Gesù. Eppure ci relazioniamo con persone come noi, e quel lavoro non è altro che un mezzo attraverso il quale puoi vivere la potenza di Dio davanti ad altri uomini, i quali guardando alla tua vita, possono essere portate a concludere che Dio è un Dio che trasforma i cuori. Ecco perché sei lì. E al versetto 24 dice che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità. In pratica, molte volte io osservo il mio datore di lavoro per me stesso, perché voglio essere onorato, perché voglio guadagnare di più, metteteci tutte le cose, ma in definitiva, e se invece ho un capo, perché i padroni non sono tutti facili, anzi, molte volte sono difficili, abusano di noi, e la ricompensa qua, secondo il passo, sarà il Signore a darcela. Noi tante volte la cerchiamo di lavorare per una ricompensa, ma qua dice è il Signore che ci penserà. E quindi la nostra preoccupazione non dovrebbe essere centrata su di noi, ma centrata su quello che il Signore ci farà, ci darà per noi. Un altro passo è Efesini capitolo 6, dove troviamo parole molto simili, al versetto 5 dice: servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, fate la volontà di Dio di buon animo. Anche queste non sono parole tanto distanti da quello che abbiamo letto, dice, addirittura dice di ubbidire a questi uomini con timore e tremore, anche se qua Paolo ci sta dando una motivazione più forte. Forse quell'uomo, quegli uomini o quei capi in generale non meritano questo tipo di ubbidienza, ma Paolo sta dicendo a tutti i lavoratori: tu fallo per il Signore. Non ti preoccupare, lui sa cosa sta facendo. E come detto, la maggior parte delle persone andrà a lavorare e farà quello che deve fare, semplicemente se è sotto controllo. Molte volte quando siamo sotto controllo cerco di essere più bravo. E qua invece dice, ma noi siamo sempre sotto controllo perché è il Signore che ci sta controllando. E alcune persone riescono a volte anche a superare il fatto del controllo degli uomini semplicemente perché puntano alla carriera o perché cercano qualche gratifica personale, ottenere più soldi o più prestigio, ma non è questa la giusta motivazione di affrontare questa situazione. E Paolo sta dicendo: non dovete lavorare fedelmente per compiacere gli uomini, per piacere a Dio, facendo la volontà di Dio nel cuore. E dice, servendo, al versetto 7, con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa, servo libero che sia. Dio ci ricompenserà. Molte volte i nostri sforzi come lavoratori hanno risultato zero, però noi dobbiamo dire il nostro sforzo non sarà uno sforzo perduto, perché il Dio ci ricompenserà. Primo Timoteo 6, l'ultimo passaggio che vediamo prima di entrare in Tito, dice che tutti quelli che sono sotto il giogo, capitolo 6, versetto 1, tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengono bestemmiati. Ecco il motivo, non per incensare altri uomini, ma perché il nome di Dio e la dottrina non vengono bestemmiati. Quello che hanno padroni credenti non li disprezzino perché sono fratelli, ma li servono con maggiore impegno, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insegna queste cose e raccomandalo. Quindi in pratica, tante volte nel lavoro distribuiamo calendari, parliamo del Signore, ma se non lavoriamo nel modo come Dio vuole, stiamo dando a coloro che ci circondano motivo di parlare contro di Dio. E qua dice: coloro che hanno padroni come credenti non mangano, non manchino loro di rispetto, perché probabilmente lì, in quel momento, gli schiavi cristiani che avevano padroni cristiani stavano dicendo: ma dai, adesso siamo alla pari. Invece in realtà c'è sempre una questione di ruoli che devono essere rispettati. Ma torniamo a Tito, ai nostri versetti 9 e 10, dove vedremo che Paolo indica 5 qualità caratteriali del lavoratore cristiano. 5 qualità caratteriali che dovrebbero contraddistinguere ogni lavoratore. E queste 5 qualità sono sottomissione, eccellenza, obbedienza, onestà e lealtà. Vediamo la prima e inizia con sottomissione. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni. La parola sottomesso sta a significare allinearti sotto l'autorità di qualcuno. Era utilizzata nel campo militare. Campo militare ci sono i gradi, c'è il generale, il soldato semplice o quei sottoposti, il capitano, si deve allineare a questo grado. Non puoi dire: io faccio di testa mia. E ovviamente, se guardiamo tutta la scrittura, Dio è un Dio d'ordine e in tutti gli strati sociali troviamo sempre questa parola sottomissione. L'abbiamo visto nel matrimonio, la moglie deve essere sottomessa al marito, la troviamo nella famiglia, i figli devono essere sottomessi ai genitori, la troviamo nella chiesa dove i membri devono essere sottomessi agli anziani, la troviamo nella società, come cittadini noi ci dobbiamo sottomettere alle autorità, al re o ai politici o coloro che comunque sono le autorità costituite da Dio. E così anche nel contesto del lavoro, dove i dipendenti devono essere sottomessi a coloro che sono al di sopra. Il termine padrone significa qualcuno che ha un'autorità assoluta. E poi cerchiamo di chiarire questa cosa. E Paolo dice: dovete sottomettervi in ogni cosa. In pratica, ovviamente, è legata al mondo del lavoro, attenzione. Al mondo del lavoro e finché le cose hanno un aspetto legale. Non è che il padrone che abusa, perché poi ci sono anche i modi per difendersi da un punto di vista cristiano, ma magari li vedremo meglio giovedì. Dice: in ogni cosa, in pratica, anche se il nostro datore di lavoro è molto difficile, anche e soprattutto se una persona del mondo agirà molte volte in maniera empia. Prima Pietro 2,18 dice: domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, è facile sottomettersi ai buoni e ragionevoli, è facile sottometterci a un datore di lavoro che ci rispetta, ma anche a quelli che sono difficili. E pensate, almeno ho pensato, leggendo questo passo, a quanto potesse essere difficile un padrone allora, molto più di oggi, perché allora la mia vita come servo valeva zero. Lui avrebbe avuto e non incorreva in nessuna denuncia, uccidermi, bastonarmi. Oggi rischiamo molto, decisamente molto meno. Quindi una volta i padroni erano molto più difficili di oggi. E ovviamente ti dico, sono d'accordo sul fatto che questa richiesta che il Signore ci pone non è per nulla facile e semplice da affrontare. Può essere, come detto, semplice sottomettersi a quelli buoni, ragionevoli, ma a quelli difficili. Penso che ognuno di noi faccia fatica a dire: io mi devo sottomettere a una persona difficile. Difficile vuol dire che mi tratta male, che può essere ingiusta. E addirittura, come abbiamo imparato da Colossesi e da Efesini, dobbiamo agire nei loro confronti con timore e tremore, con la giusta diligenza, ovviamente per piacere a Dio e non a loro. Ma il punto è che è in gioco qualcosa di più grande che i diritti del lavoratore. È in gioco la salvezza di chi ci sta intorno. La domanda che ci dobbiamo porre è: voglio avere un impatto evangelistico? Voglio che queste persone possano essere salvate? Beh, allora la mia azione o reazione a questa cosa può avere un effetto molto importante per loro. E a volte diciamo: ma io non sono un bravo comunicatore, faccio difficoltà a parlare agli altri. Però dobbiamo anche considerare a quale aspetto noi possiamo essere utili per il Signore semplicemente lavorando in una maniera onesta. In secondo luogo, la seconda qualità che Paolo richiama è l'eccellenza. Al versetto 9 dice di compiacerli in ogni cosa. Significa essere graditi. In altre parole, cerchiamo di accontentare chi ha autorità su di noi. E compiacere è una parola però interessante, perché ogni volta che la Bibbia la usa sempre in particolare riferimento a Dio. E forse voglio pensare che compiacere, non devo compiacere tanto il mio padrone quanto compiacere il mio Signore attraverso la mia risposta ai miei capi. Come abbiamo letto, Efesini capitolo 6 versetto 5 dice: per non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo. Colossesi 3:23 dice: qualunque cosa fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Questa è la motivazione che noi dobbiamo tirar fuori. E il punto che mi sono chiesto preparando questo sermone è: ma se io dovessi lavorare per il Signore Gesù in carne e ossa, se fosse nel mio ufficio, quale sarebbe il mio atteggiamento? Lavorerei allo stesso modo in cui sto lavorando adesso o ci sarebbe qualcosa di diverso? Personalmente dico: penso che sarei spinto a essere più bravo, più eccellente. E quindi, anche se potrei andare a lavorare per raggiungere un'eccellenza per il bene della mia carriera, del reddito, per dare più sicurezza alla mia vita, la domanda che mi dovrei porre è: ma che tipo di lavoro farei se il Signore stesso fosse il mio datore di lavoro? Noi, come nell'azienda dove lavoro, siamo ogni anno valutati per quello che facciamo. Viene uno e ti dice: guarda, tu sei così, così, eccetera, eccetera. Il Signore fa questo tipo di valutazione e sono anche un po' preoccupato di dire: ma aspetta, che giudizio potrà mettere nella mia cartella, nel mio fascicolo? Ma dovrei pormi la domanda: ma il Signore Gesù come sta, mi giudicherebbe? Quindi il nostro compito non è diverso, ha sempre come obiettivo quello di essere eccellenti davanti a Dio. E i nostri capi potrebbero, e sicuramente ce l'hanno, avere uno standard molto più basso di quello del Signore Gesù. Da un punto di vista umano potrebbe non meritare questo tipo di atteggiamento, ma se si inizia a operare per rispondere al Signore, Dio stesso potrebbe manifestarsi a questa persona, chiunque esso sia. Dobbiamo comprendere cosa c'è di più grande intorno a noi. La terza caratteristica del lavoratore dice al versetto 9 a non contraddirli. In pratica il senso della parola è a non essere polemico. Il punto è non parlare contro, ribellarsi, ribattere, opporsi a qualche tipo di richiesta. Quindi, e francamente penso che questo è un difetto comune tra i dipendenti. In pratica non mi piace quello che mi hanno detto di fare, perciò posso decidere non lo faccio, lo faccio male, oppure lo faccio sperando che non abbia un giusto risultato, così dimostro che loro avevano sbagliato a fare quel tipo di lavoro in un certo modo. E quindi siamo a volte tentati a lavorare a nostro modo, a volte per esperienza ho visto persone che si inventano altri tipi di regole e non è un giusto atteggiamento. Non è un giusto atteggiamento, perché non siamo il datore di lavoro. Il punto è che se non ci sta bene qualcosa nel lavoro, beh, possiamo discuterne, ma se non cambia la situazione, non rimane altro da fare che o adeguarsi o trovare altre strade, perché Dio ci chiama alla fedeltà. Ovviamente, come detto, non dobbiamo opporci a dei comandi che vanno contro la parola di Dio, o contro, se il comando è dato su un principio che siamo chiamati a compiere qualcosa che palesemente è contro la parola di Dio, allora lì è giusto opporsi e il Signore è onorato in questo. La quarta qualità caratteriale è l'onestà, versetto 10, a non derubarli. Significa appropriarsi indebitamente, prelevare qualcosa dalla cassa. Ed è interessante che il vero termine dice un rubacchiare, non un rubare i 10 milioni in banca, ma fare la formichina e trattenersi qualcosa per sé, per un vantaggio personale. Ora, se ricordiamo, il lavoro nell'antichità era in mano agli schiavi, proprio come lo è oggi per i lavoratori, e c'erano i capi a sorvegliare, ma i capi non facevano un lavoro materiale e quindi spesso non conoscevano neanche bene l'operatività del lavoro. Tante volte i capi c'è un disaccordo perché loro hanno tante teorie, ma non conoscono il lavoro da un punto di vista pratico, per cui chi sta sotto può un po' fregarli, perché, e da qua deriva questo termine, chi sta sotto conosce i trucchi del mestiere. Io so come fregarlo, io so come eludere un qualcosa. Infatti questa parola deriva proprio da qua. E un po', questa stessa parola è utilizzata in Atti, riguardo ad Anania e Safira, quando loro, ricordate, avevano venduto i suoi averi e si sono trattenuti un qualcosa per loro stessi. Quindi, a che serve parlare del Signore Gesù nel nostro posto di lavoro se poi qualcuno dovesse mai scoprire che abbiamo rubacchiato del denaro o che abbiamo utilizzato i beni dell'azienda per le nostre cose, perché tutto ciò che abbiamo detto di spirituale varrebbe cosa agli occhi di chi ci sta accanto? Non rubare, ovviamente, è un codice che vale etico, che vale per tutti gli uomini, ma molto più per i credenti, perché ovviamente questo. Se dovesse succedere questa cosa qua, le persone direbbero: ma come, tu sei un cristiano e rubi? Hai rubato del tempo, dei soldi, qualcosa? Perciò un lavoratore cristiano è chiamato a vigilare che non venga disonorata la parola di Dio affinché nessuno possa dire male di noi. Ultimo requisito, la lealtà. Paolo dice: ma mostrare sempre lealtà perfetta. Significa affidabilità, rispetto delle regole ed è una cosa che raramente e ormai sempre più non se ne parla. Pensate al concetto di essere leali, oggi è un concetto in disuso, persino nello sport. Oggi nel calcio vedete persone sleali che Che vengono trattate come furbacchioni. Ah, ma bravo, quello si è buttato per procurare un rigore che è un vantaggio, e non c'è mai nessuno che dice, o un allenatore che dice: ma no, tu hai sbagliato, hai trasgredito le regole e ti sbatto fuori perché sei sleale. Avete mai visto una cosa del genere? No, anzi, ben venga questa cosa perché ci porta un utile. Il Signore ci chiama alla lealtà anche verso il posto di lavoro, verso qualcuno per cui o accanto a cui lavoriamo, allo stesso modo in cui siamo leali, abbiamo parlato tanto di lealtà tra coniugi, verso un marito o una moglie o verso un amico. E come detto, non credo che questo concetto di lealtà sia molto apprezzato nel mondo, non si sa più cosa significhi, perché ognuno pensa per se stesso e per certi versi le persone sleali vengono anche onorate, dicono: ah, te cosa ci hai guadagnato a essere leale? Ma quella piccola frase, versetto 6 a 10, dice: a mostrare sempre lealtà perfetta deve essere compresa. In pratica, mostrare significa dare ampia prova, prova che sei leale, che sei fedele, uno di cui ci si può fidare. Perciò, come raggiungeremo la nostra società? Il nostro mondo è nei guai perché ha bisogno di salvezza. Abbiamo bisogno di una potente diffusione data da Dio del messaggio di salvezza. Ma, come detto, il mio timore è che se anche lo propagassimo dappertutto, le persone non ci crederebbero perché sarebbe macchiato, o forse spero di no, da ciò che vedono nei cristiani. Satana sa macchiare l'integrità di Dio e di Cristo associando a Gesù gente che non è santa, non si comporta nel giusto modo. Anzi, si comporta come qualsiasi persona del mondo. Il punto è come faranno a credere a un Dio Salvatore che trasforma i peccatori in santi se io per primo non mi presento come una persona non rigenerata. Ora tutto ciò ha uno scopo nobile. Dice la versetto 10: per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Ed è interessante perché ho scoperto che quella parola onorare, la parola deriva dalla parola cosmesi. Cosmesi è cosmetico, qualcosa che rende bello, più bello. E veniva usata questo termine proprio nei tempi antichi, nella disposizione dei gioielli in una montatura per renderla più bella, arricchendola dalle pietre preziose, o su una persona. Perché ci mettiamo i gioielli? Per essere più belli. Che no. E qua dice: onorare in ogni cosa la dottrina di Dio. Un cristiano al lavoro, sottomesso, eccellente, rispettoso, onesto e leale, renderà bello Dio. Noi siamo come una pietra o un gioiello per rendere più bello il nostro Dio. Rende attraente Dio alle persone. Metterà i peccatori di fronte alla realtà di ciò che sono, e quando dici diremo il nostro Dio un Dio salvifico, loro potranno dire: beh, tu sei diverso, effettivamente non ti comporti come gli altri. È così che dobbiamo vivere se vogliamo essere efficaci, perché le persone ci osservano e devono, e sarebbe bello che concludessero che c'è qualcosa di attraente per loro. Perché se ciò non avviene, quello che succede è che diciamo di conoscere Dio, ma lo rinneghiamo coi fatti. E questo permetterà loro di disonorare la Scrittura, screditandola, di parlare contro di noi e di essere giustificati nel farlo. Hai mai considerato che Dio può essere disonorato dal modo in cui lavori? Se ciò avviene, come possiamo ribaltare questa situazione? Non per quello che diciamo o che annunceremo al Signore, ma per come agiremo. Non importa quale lavoro svolgi, Dio ti ha messo in un luogo di lavoro affinché i peccatori possano sapere che esiste un Dio Salvatore che salva le persone e le porta dal peccato alla santità. Dobbiamo addolorarci se il suo nome è stato disonorato dal nostro comportamento. Come ho detto, non evangelizziamo solo quando parliamo. Dobbiamo vivere la vita e dimostrare cos'è il vero cristianesimo. Dobbiamo dimostrare a tutti coloro che ci circondano al lavoro, come negli altri ambiti, che c'è un Dio salvatore e trasformatore. Dobbiamo far risplendere la nostra luce affinché gli uomini, vedendo le nostre buone opere, lo glorifichino. Dobbiamo essere luci che annunciano la parola di Dio in una generazione storta, perversa e oscura. Come detto, non è facile affrontare il lavoro con persone peccatrici. Saremo tentati di agire come loro, ma se agiamo in sottomissione, eccellenza, obbedienza, onestà e lealtà, potremmo anche pensare di passare da stupidi, e da un punto di vista umano penso che è vero. Ma il Signore chiama la sua Chiesa ad affrontare le difficoltà di vivere nel mondo, considerando che non stiamo servendo uno qualsiasi. Mentre stiamo guadagnando le risorse per affrontare la nostra vita e quelle della nostra famiglia, stiamo servendo Cristo stesso e stiamo portando avanti il mandato. Stiamo lavorando per Lui. Quindi dobbiamo realizzare che siamo in una missione per Dio quando siamo in ogni 24 ore al giorno, ovunque siamo. Che il Signore ci aiuti domani quando andremo a lavorare per vivere così. E so che c'è una parte che non lavorerà più, ma è sempre utile per insegnare ai giovani a come affrontare queste cose. E sappiamo che se uomini e donne, anziani o giovani, mettono in pratica quanto Paolo ha detto, allora la parola di Dio sarà onorata. Che questo possa essere la nostra preghiera nel nome e per la gloria di Cristo. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti ancora una volta. Quest'oggi abbiamo affrontato un'altra verità che ci mostra un aspetto della nostra esistenza, un aspetto che spesso ha degli aspetti difficili da mettere in pratica. Signore, abbiamo bisogno ancora una volta della Tua grazia per affrontare queste difficoltà, ma è già una grazia comprendere che ciò che faremo è perché vogliamo servire Te e che da Te riceveremo una ricompensa. Che queste verità ci possano dare le giuste motivazioni per tutti coloro che si trovano nella difficoltà. E Signore, che possiamo essere saggi nell'affrontare questo aspetto e che quest'opera possa, vorremmo che potesse tradursi in uomini e donne che si arrendono a Cristo. Grazie Signore per questo tempo che ci hai concesso questa mattina con questa verità, in Cristo Gesù. Amen.